lo spirito missionario mariano di San Massimiliano Maria Kolbe, articolo di Suor Maria Ancella della Croce pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025, terza parte dell'articolo. Lo spirito missionario di San Massimiliano Maria Kolbe, vero francescano dei nostri tempi. L'obbedienza. Mezzo indispensabile per la riuscita della missione propria di ogni religioso che ha consacrato l'intera sua vita a Dio, lavorando per la sua gloria e per la salvezza delle anime, e ancor più di ogni francescano chiamato a riparare la Chiesa di Cristo tutta in rovina, è, secondo il pensiero di San Massimiliano, la santa obbedienza. Così il santo spiegava ai suoi frati. Il fondamento reale dall'inizio di Niepo Kalanov è stata l'obbedienza. L'origine del cavaliere e il suo successivo sviluppo, malgrado tutte le macchinazioni e convinzioni contrarie, si sono basati sull'obbedienza. Anche se qui si praticassero cose strabilianti, una santità straordinaria, esercizi penitenziali, forse sarò esagerato, ma lo dico per spiegarmi, non serve a un diavolo se non è nell'obbedienza, se non è conforme alla volontà di Dio. Quanto più l'obbedienza sarà perfetta, tanto più l'Immacolata governerà Niepo Kalanov e ogni anima. Quanto più le anime saranno perfettamente consacrate a lei e vivranno di questo spirito di obbedienza, tanto più l'Immacolata guiderà la sua Niepo Kalanov. La visione soprannaturale, l'anelito costante a raggiungere la piena e perfetta conformità a Cristo, obbediente fino alla morte di croce per la salvezza del genere umano, è ciò che deve animare lo spirito di obbedienza, poiché questa è l'unica via di salvezza. In questo senso, il martire di Auschwitz insegnò costantemente ai suoi frati, con la parola e con l'esempio, che l'obbedienza è un mistero di fede tanto quanto quello della Santissima Eucaristia, poiché come sotto il velo delle specie del pane e del vino c'è Gesù Cristo, così dietro il superiore parla e opera il Cristo. Ancora, come consacrati illimitatamente all'Immacolata, il santo esortava i suoi figli a guardare a lei, l'ancella del Signore, la quale, accogliendo con umile e amorosa sottomissione la volontà di Dio, manifestata all'Annunciazione non da Dio stesso ma da un suo rappresentante, era divenuta in unione al Figlio strumento di salvezza. Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, diventò madre di Gesù e, abbracciando con tutto l'animo, senza che alcun peccato la trattenesse, la volontà divina di salvezza, consacrò totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, servendo al mistero della redenzione in dipendenza da Lui e con Lui, con la grazia di Dio Onnipotente. Giustamente quindi i Santi Padri ritengono che Maria non fu strumento meramente passivo nelle mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza dell'uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, come dice Sant'Ireneo, essa, con la sua obbedienza, divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano. Per cui non pochi antichi padri, nella loro predicazione, volentieri affermano con Ireneo che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la sua fede. E fatto il paragone con Eva, chiamano Maria madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. Dunque, se i frati di Niepokalanov volevano realmente porsi alla sequela di Cristo e di Maria Santissima ed essere, secondo la loro vocazione, mediatori di salvezza e santificazione per le anime, dovevano pregare costantemente di poter essere in grado di ripetere il loro fiat mihi secundum verbum tuum ai loro messaggeri superiori, dimostrando così al mondo intero che l'unica via è quella della piena conformità alla volontà di Dio attraverso l'Immacolata. Soltanto nello spogliamento totale di sé, realizzando il chi perde guadagna del Vangelo e permettendo all'Immacolata di compiere la sua opera, che è l'opera di Dio, essi potevano realizzare con frutto il lavoro apostolico, il loro scopo e il loro carisma attraverso l'Immacolata. Tutti dovevano essere come una penna nelle mani dello scrittore, avendo cura che questa penna non cadesse dalle sue mani, prendendo iniziative arbitrarie o recalcitrando. Il nostro apostolato attraverso l'Immacolata lo dobbiamo intendere in questo modo: essere come una penna nelle sue mani. Lo scrittore usa la propria penna quando vuole, qualche volta la mette da parte, più tardi la usa di nuovo. Lasciamoci guidare dall'Immacolata affinché ella, in un certo qual modo, scriva con noi. Se mette da parte la sua penna, cioè noi, attendiamo umilmente. Se ordina di scrivere, scriviamo, obbedienti ad ogni suo tocco. In altre conferenze, inoltre, spiegava come il fondamento irremovibile di Niepokalanov, della milizia dell'Immacolata e dell'intero impero apostolico da lui creato, comprese le iniziative missionarie, non era altro che l'obbedienza soprannaturale, e che se questa fosse venuta meno, tutto sarebbe andato in rovina. Coloro che non si fossero sentiti di camminare per la via luminosa della santa obbedienza avrebbero fatto meglio a cambiare rotta, perché soltanto facendosi strumenti dell'Immacolata attraverso l'obbedienza è possibile collaborare alla sua causa e stabilire il regno di Dio nel cuore degli uomini. Spirito cavalleresco e martirio. Abbiamo solo brevemente accennato allo spirito cavalleresco del Serafico, sottolineando soprattutto come egli abbia soprannaturalizzato l'apostolato della spada dei cavalieri del XIII secolo, intraprendendo una via tutta nuova, quella della missionarietà per portare Cristo a quanti ancora non lo conoscevano. Alla stregua del cavaliere di Assisi, tutti i cavalieri, figli del poverello di Assisi, che nel corso dei secoli si sono spesi per la causa di Cristo, non hanno potuto non fare proprio lo spirito cavalleresco del santo fondatore e amare ardentemente la dama che rapì il cuore dell'assisiate. Dal beato Giovanni d'Unscoto a San Bernardino da Siena, da San Bonaventura al beato Jacopone da Todi, da Sant'Antonio di Padova a Santa Elisabetta di Ungheria, da San Giuseppe da Copertino a Santa Veronica Giuliani. Innumerevoli sono i cavalieri battutisi per la causa dell'Immacolata e che a ella hanno cantato lodi particolari e offerto affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Tra le prime file dei cavalieri serafici troviamo San Massimiliano Maria Kolbe, forgiato da Madonna Povertà nel XX secolo per nuovi piani di attrazione e conquista a livello mondiale, completamente penetrato dall'idea fissa, dall'amore folle e dall'azione febbrile, affinché la sua dama potesse essere conosciuta e amata dall'intera umanità, con la bellezza e lo splendore della sua immacolatezza. Il cavaliere dell'Immacolata creò un efficientissimo esercito di cavalieri cristiani, una milizia che potesse scendere in campo con ogni mezzo lecito in difesa e per il trionfo della sua dama. Lo scopo doveva essere raggiunto senza badare a spese né privazioni, fino a versare il proprio sangue se fosse stato necessario e nella più totale obbedienza. La terza fase della vita, quella della sofferenza, penso che sarà la mia sorte fra breve. Ma da chi Dove, come e in quale forma arriverà questa sofferenza ancora non lo so. Comunque vorrei soffrire e morire come un cavaliere, anche fino allo spargimento dell'ultima goccia del mio sangue, per affrettare il giorno della conquista del mondo intero a Dio attraverso l'Immacolata. Desidero lo stesso per voi come per me. Sono le parole con le quali il santo martire di Auschwitz, il 28 agosto 1939, incoraggiava i suoi figli ad affrontare le prove della guerra ormai imminente, parole che lasciavano trapelare tutto l'ardore, la forza e il coraggio che animavano quel cavaliere che l'Immacolata stessa aveva forgiato durante la fanciullezza con l'apparizione delle due corone, quella bianca della purezza e quella rossa del martirio, perché fosse l'apostolo di un secolo quanto mai traviato. È proprio fin dalla fanciullezza, infatti, che questo ardore bruciava nel cuore del santo, e padre Giuseppe Pal, compagno di studi di San Massimiliano e cofondatore della Milizia dell'Immacolata, a testimoniarlo. Parlava con calore e passione di azione missionaria, e un giorno lo vidi oltremodo scosso e agitato quando gli dissi che di militi di Maria Immacolata ne aveva bisogno non solo la Polonia, ma l'Europa, la Cina, il Giappone e il mondo intero. Desiderava di essere missionario, anzi di dare la vita per la fede. Un giorno insistette perché durante la messa implorassi che Gesù gli concedesse la grazia del martirio. Autentico figlio del Serafico, San Massimiliano, consapevole che nella mente del santo fondatore vi era uno strettissimo legame tra martirio, missionarietà e obbedienza, e dell'eminente posto che questi occupavano nel suo cuore, vedeva anche egli nella sofferenza e nello spargimento del sangue la realizzazione più concreta della donazione di sé a Dio, donazione che, per l'appunto, non può esulare dalla perfezione dell'obbedienza. L'obbedienza, infatti, lo condusse in missione, regolò l'intera sua vita apostolica, lo condusse nel campo di Osviecim, ove trovò la morte, quale martire della carità per salvare un padre di famiglia. L'ideale più alto sarebbe dare la vita per l'Immacolata. Una volta sola si vive e una volta sola si muore, ma il miglior modo è come vuole l'Immacolata. Tutta la sua vita fu condotta dall'Immacolata, da lei si lasciò guidare perché la conquista della corona rossa promessagli avvenisse nei modi e nei tempi da lei stabiliti, e nel compiere la volontà dell'Immacolata scoccò l'ora di ricevere la tanto anelata corona rossa pro amore usque ad victimam. Noto è infatti che al sopraggiungere della guerra molti dei frati di Niepokalanov, consapevoli del fatto che San Massimiliano non sarebbe sopravvissuto a quella guerra se arrestato dai tedeschi, chiesero che venisse allontanato dalla città dell'Immacolata perché trovasse rifugio in un posto sicuro. Il santo si recò perciò a Varsavia dai superiori per ricevere istruzioni per sé, disposto ad abbandonare Niepokalanov come a rimanervi, se così avesse voluto l'obbedienza. L'Immacolata, che sempre parla attraverso la voce dei superiori, dispose che fosse meglio che egli rimanesse alla guida della sua cittadella, e fu così che San Massimiliano venne annoverato fra quei frati che l'Assisiati additava come i francescani autentici, ossia tra quelli che, pur di rimanere fedeli, non temono di versare il proprio sangue. Non è dunque azzardato asserire con il padre Felice Rossetti che nella corona rossa offertagli dalla Madonna nel 1904 è contenuto il carisma missionario di San Massimiliano e che questo carisma gli sia stato elargito non in un modo inosservato e ordinario, bensì in un'apparizione divina, quindi in un modo prodigioso. Una particolarità questa che getta luce su tutta la vita e l'opera di padre Kolbe. Padre Kolbe ha ricevuto il carisma missionario attraverso l'Immacolata. E questa una particolarità. Avete ascoltato? Lo spirito missionario mariano di San Massimiliano Maria Kolbe, articolo di Suor Maria Ancella della Croce pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025. Terza parte dell'articolo.